buonasera a tutti, questo è il GR delle 20. Oggi inizieremo dalla Russia, dove migliaia di arresti per i manifestanti che denunciano le elezioni corrotte di Putin. Poi andremo in Siria, dove 40 persone uccise dai miliziani di Assad. Poi andremo in Gaza, dove un raid israeliano ha ucciso due militanti palestinesi. Poi andremo alle notizie interne, dove a Roma un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Roma per 2 anni è stato assegnato al responsabile di Greenpeace per la campagna Energia e Clima. Dopo andremo a Termini Imerese, dove 134 maestranze della SOP Agrodolce sono in cassa integrazione, e dopo finiremo con degli approfondimenti sulla manovra Lacrime e Sangue. Ok, cominciamo con la Russia, dove migliaia di russi si sono riuniti per protestare contro i risultati delle elezioni politiche. Non accadeva da 20 anni che migliaia di persone scendessero in piazza contro il governo. La vittoria del partito della Russia Unita è stata condizionata da presunti brogli. Tra gli arrestati anche il blogger Alexei Navalny e il leader dell'opposizione Boris Nemtsov. Che cosa ha fatto Putin in tutti questi anni, dice un manifestante? Ha controllato la Duma e beneficiato di un alto prezzo del petrolio. Ma se ci guardiamo indietro ci rendiamo conto che noi non abbiamo ottenuto nulla, non la riforma della polizia, non la riforma delle forze armate, nessuna lotta alla corruzione. Quando i manifestanti hanno cominciato a dirigersi verso i palazzi del potere, la polizia è intervenuta arrestando centinaia di persone. Tra i fermati anche l'Alexei Navalny, famoso blogger, appunto, moscovita che si batte contro la corruzione. I suoi legali non sono neanche riusciti a contattarlo. Sembrano svaniti nel nulla anche centinaia di manifestanti antigovernativi trattenuti dopo le proteste in piazza seguite alle denunce di brogli nel voto delle legislative. In un'intervista poco prima del suo fermo, il blogger si era scagliato contro Putin e la corruzione nella politica, dicendo che è assolutamente illegale, spiega Vadim Kovsev, avvocato di Navalny. Una persona in questa situazione ha il diritto di essere assistita da un avvocato, dal momento che inizia un processo a suo carico. Da quando è stato fermato questo, è accaduto lunedì verso le 9 di sera, sono sempre rimasto qui e non mi è stato permesso di incontrare Alex. Navalny è stato condannato ieri a 15 giorni di carcere per resistenza a pubblico ufficiale, quindi vediamo che l'ingiustizia russa almeno è molto veloce. Navalny era tra le decine di fermati a Mosca nelle manifestazioni di protesta dell'opposizione contro i risultati elettorali di domenica 4 dicembre. In tutto ciò, un inciso, vediamo che a sostegno di Russia Unita, che sarebbe diciamo il partito di Putin che ha vinto, sono scese in piazza a Mosca migliaia di persone in una contromanifestazione che era in concomitanza con quella degli oppositori, e anche questa manifestazione non era autorizzata, però in questa manifestazione le forze armate forse non ne hanno saputo niente.
Mentre in Siria la situazione continua ad essere incandescente, oggi ci sono state nuove 40 vittime, mentre già ieri le vittime erano 34 che sono stati rapiti e uccisi a Homs da miliziani di Assad. Anche diciamo fuori dalla Siria le attività diplomatiche si fanno frenetiche, tutta l'attenzione è concentrata lì. Per quel che riguarda la Turchia, ieri il Ministero delle Dogane del Commercio ha annunciato delle nuove sanzioni contro le esportazioni siriane, imponendo una tassa del 30% sulle merci. Va considerato anche che l'agenzia informativa Sana siriana ufficiale ha riportato un tentativo di infiltrazione di terroristi attivisti ad Idlib sul confine, nella provincia di Idlib sul confine Siria-Turchia. Questi terroristi sono stati in uno scontro a fuoco con le forze di al-Assad, sono stati feriti e sono stati soccorsi da veicoli turchi e curati, riportati in Turchia e curati lì. Quindi diciamo bisogna considerare ancora che il sostegno da parte della Turchia ai ribelli è ancora ben confermato, ben definito da queste due azioni. Dopodiché gli Stati Uniti, a quanto riportano fonti egiziane, la notizia viene dall'emittente Al-Arabiya, gli Stati Uniti hanno inviato un sottomarino nucleare che già ha oltrepassato il canale di Suez e è diretto verso il Mediterraneo orientale, quindi di fronte alla Siria a quanto pare. Considerando questo, si va ad aggiungere già alle operazioni militari alle operazioni di posizionamento militare già effettuate dagli Stati Uniti e dalla Russia proprio nel Mediterraneo orientale, per quel che riguarda la marina almeno. E dunque, tuttavia questa notizia non è stata confermata da alcuna autorità USA. Mentre Bashar al-Assad intanto fa esercitare l'esercito e ha schierato i carri armati al confine con la Turchia, ha dichiarato all'emittente americana ABC che non è responsabile dei 4.000 morti, tra l'altro tra questi la maggior parte sono delle vittime, sono poliziotti e soldati. Si dichiara di essere legittimato ancora dal consenso popolare e qualora non ci fosse questo consenso non esiterebbe a cedere al comando. Ovviamente da parte americana la risposta è stata che Bashar al-Assad, queste dichiarazioni non sono credibili. Il portavoce americano Jay Carney ha dichiarato questo. Hillary Clinton ha confermato in un incontro con Burhan Ghaliun, il leader del Consiglio Nazionale Siriano, che Assad va deposto e la Siria deve transitare verso uno stato di diritto in cui si rispettino le minoranze. Mentre Reuters ci riporta che invece che l'appoggio turco, l'appoggio della Turchia ai ribelli è un appoggio esclusivamente logistico, e le armi che sono penetrate in Siria vengono dal Libano, grazie a trafficanti d'armi presenti lì nel territorio, e dall'Iraq per via dei legami tribali che ci sono tra le popolazioni al confine, diciamo, nella zona di confine. Dichiara anche che l'Arabia Saudita finanzia, l'Arabia Saudita e altri paesi del Golfo cooperano e finanziano questo traffico d'armi all'interno della Siria.
Andiamo a Gaza, dove a seguito di raid israeliani sono morti due militanti palestinesi. E quindi sono morti uccisi in seguito a un duplice attacco israeliano nella striscia di Gaza, che prima è stato colpito da due raid dell'aviazione nel sobborgo orientale di Zeitun e poi è stato teatro di una rara incursione a terra, nel corso delle quali le truppe dello Stato ebraico si sono scontrate con milizie delle brigate Al-Quds, braccio armato della Jihad Islamica e di Hamas, violando così la zona cuscinetto nel confine di Gaza.
Ok, andiamo in Italia, dove a Roma vediamo che un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Roma per 2 anni è stato imposto dal questore a Salvatore Barbera, responsabile della campagna Energia e Clima promossa e portata avanti da Greenpeace per denunciare l'impatto dei cambiamenti climatici dopo l'azione di ieri davanti a Palazzo Chigi, dove alcuni degli attivisti hanno srotolato davanti alla sede del governo a Roma uno striscione con una foto di Genova colpita dall'alluvione nel mese scorso, chiedendo al nuovo esecutivo di cambiare la politica climatica del paese. Altri attivisti sono saliti su due lampioni davanti a Palazzo Chigi con uno striscione ad Durban Salviamo il Clima, facendo riferimento alla città del Sudafrica che ospita in questi giorni la conferenza ONU sul clima. Salvatore, 32 anni di Pistoia, è un attivista da molti anni e negli ultimi 5 è stato impegnato a tempo pieno nello sviluppo di varie campagne internazionali. Il foglio di via viene motivato con il reiterarsi del reato di manifestazione non autorizzata. Ricordi le nostre azioni non violente della campagna per il referendum sul nucleare di giugno, Salvatore ha partecipato a tutte. Non è il primo attivista di Greenpeace bandito, era già successo nel 2007 a Brindisi, quando dopo un'azione nella centrale a carbone più inquinante d'Italia, 12 attivisti furono banditi per 3 anni. Pochi mesi dopo il TAR di Lecce annullava il decreto di polizia. Ed è successo di nuovo a fine maggio, dopo l'azione allo Stadio Olimpico di Roma nella campagna contro il nucleare, e anche in quel caso il TAR si è pronunciato all'inizio di settembre. Ecco il commento del direttore esecutivo di Greenpeace, Giuseppe Onufrio. Opporsi ai rischi che il nucleare inevitabilmente pone alla nostra sicurezza, così come denunciare l'impatto che i cambiamenti climatici stanno avendo in termini di vite umane e di costi per la società, è un atto dovuto di responsabilità civile che non può in nessun modo essere accostata ad attività criminali. La stessa responsabilità che il governo e il ministro dell'ambiente Clini dovrebbero dimostrare a Durban, prendendo a nome dell'Italia una posizione forte e ambiziosa per la salvaguardia del clima e il rinnovo del protocollo di Kyoto. L'utilizzo di uno strumento di riduzione della libertà concepito per criminali e oggi assorbito dalla normativa antimafia è un atto non solo sproporzionato, ma profondamente sbagliato. Criminalizzare chi manifesta in modo spettacolare ma pacifico per difendere l'ambiente e il clima globale, un bene comune dell'umanità, è un errore grave, e ancora di più in un paese che ha una lunga e triste tradizione di violenza politica e terrorismo. Il ministro dell'Interno è già stato avvertito in un'interrogazione al Senato e firma Ferrante della Seta. Ci aspettiamo un intervento rapido per porre rimedio a un atto sbagliato da tutti i punti di vista. Adesso trattiamo di una vicenda che ci riguarda molto da vicino, in quanto si svolge a Termini Imerese, che riguarda il disastro della SOP siciliana Agrodolce. La fiction di Rai 3, voluta da Minoli, Sacca e dalla regione siciliana, doveva ricreare a Termini Imerese una nuova cinecittà, 230 puntate girate al costo di 100.000 euro ciascuna. Ora ci sono in cassa integrazione 134 persone. Nel 2007 la società Einstein vince l'appalto, ma i costi di realizzazione lievitano. Il produttore Luca Giosi denuncia per la fiction usati amici e parenti in odore di mafia. Gli studi, il disastro da 70 milioni di euro si chiama Agrodolce, o meglio si chiamava, e doveva essere la risposta siciliana a Un posto al sole, la SOP girata a Napoli che da 15 anni tiene banco su Rai 3 e che in campagna ha finito per dare lavoro grazie all'indotto a più di 1500 persone. A partire dal 2005 a Napoli che da 15 anni a partire dal 2005 a volerla fortemente erano stati in tre: il direttore di Rai Educational Giovanni Minoli, quello di Rai Fiction Agostino Sacca e la regione siciliana. Tanto che Palazzo d'Orleans, abbagliato dal sogno di riuscire a riconvertire dall'auto della TV una Termini Imerese abbandonata dalla Fiat, era arrivato a finanziare la prima serie con 12 milioni di fondi FAS, che sono quelli per le aree sottosviluppate erogati dall'Unione Europea, e 12 della RAI. Altri 46 per la seconda e la terza. Agrodolce però è morta, le 134 maestanze sono in cassa integrazione. Il tesoro dei fondi FAS, che come abbiamo detto sono quelle destinate alle aree sottosviluppate, verrà con tutta probabilità tolto all'isola del Cipe. E Termini Imerese perderà un investimento totale di 46 milioni, Sempre il 30 dicembre la televisione di Stato e la giunta di Raffaele Lombardo non troveranno una soluzione. Così oggi sul tavolo restano solo degli studi vuoti, le speranze deluse dei siciliani, lo spreco di soldi pubblici e un mare di singolari intercettazioni ambientali. Intercettazioni ambientali che riguardano dei file audio registrati artigianalmente a partire dal 2007 da uno degli altri protagonisti di questo pasticcio milionario che da mesi toglie il sonno ai piani alti di Viale Mazzini, Luca Giosi, l'ex delfino di Bettino Craxi degli anni difficili di Mani Pulite e della latitanza Adam Mamet, poi diventato nel 94 un produttore di successo e oggi in grandi difficoltà finanziarie. Giosi, che tramite la sua Einstein ha prodotto Agrodolce, ha infatti presentato un lungo esposto querela chiedendo se Minoli e il suo staff hanno utilizzato per secondi fini il ruolo ricoperto nell'ambito di Agrodolce nell'ambito dell'organizzazione RAI. Nel documento ha raccontato storie di presunto nepotismo, ha ricostruito registrazioni alla mano, vicende che profumano di mafia, in cui un dipendente di Viale Mazzini avverte la Einstein delle richieste di un personaggio locale di dubbia provenienza. Ha prodotto documenti da cui sembra emergere il tentativo della RAI di farsi rimborsare dalla regione oltre per 2 miliardi di euro la ristrutturazione di studi televisivi mai effettuata. Poi ha depositato davanti al Tribunale Civile un ricorso d'urgenza contro Viale Mazzini. Insomma, abbiamo approfondito questa vicenda proprio per farvi capire quanto spreco di denaro pubblico c'è e continua ad esserci, e questa è una vicenda che ne parla più di tutti, e le notizie sono state prese dal Fatto Quotidiano.
Affrontiamo adesso una tematica che ha dato molto scalpore in quanto, diciamo, dà il via all'attuazione di una serie di direttive che andranno a colpire, come al solito, le classi meno abbienti, chi, come al solito, non deve pagare assolutamente il debito, invece si ritrova sempre di più, grazie anche a, e soprattutto a questo governo tecnico provvisorio, diciamo, di sarà costretto ad affondare sempre di più, in quanto parliamo appunto di questa manovra che di equo non ha assolutamente nulla, in quanto si parla molto dei tagli alle pensioni, del reinserimento dell'ICI, della tassa sulla prima casa. Sono tutte fondamentalmente delle manovre che, come sappiamo, vanno a colpire i redditi e la classe medio-bassa. Però abbiamo deciso oggi di parlare, di guardare questa manovra anche soprattutto da un altro aspetto, ovvero andando a guardare non chi pagherà, perché sappiamo già chi è, ma soprattutto chi non pagherà, e in questo caso la Chiesa Cattolica. Sconvolgono le affermazioni del Vescovo Brigantini, il quale si è espresso evidenziando l'urgenza di questa manovra, ma sottolineando che, ahimè, si poteva fare di più sui redditi alti con l'IRPEF, mentre bisognava stare molto più attenti alle pensioni. Naturalmente tutto questo si inserisce in uno dei dibattiti più ostici, ovvero quello riguardante appunto la possibilità che anche la Chiesa Cattolica debba contribuire al mantenimento e ad oggi al risanamento delle casse dello Stato attraverso l'operazione del pagamento dell'ICI. Infatti sarebbe una somma ingente, tra l'altro, quella che la Chiesa potrebbe essere chiamata a pagare se venissero eliminati quei privilegi dettati da una legge inserita nel 2005 dal governo Berlusconi, secondo i quali di cui gode la Chiesa rispetto a molti altri enti no profit, come appunto l'esenzione dell'ICI per gli immobili non destinati a finalità di culto, come ospedali, negozi, scuole, alberghi e università, i quali, per beneficiare di questa esenzione, è sufficiente che abbiano al loro interno una cappella. Quindi accorriamo tutti ai ripari e mettiamoci una cappella forse dentro le nostre case. Quindi abbiamo questa, secondo una stima fatta qualche tempo fa, in tutta Italia ci sarebbero almeno 30.000 stabili di proprietà della Chiesa, calcolando solo quelli appunto di attività imprenditoriale e o commerciale. e la quantificazione del mancato pagamento solo di questi si aggira sui 2 miliardi e 400 mila euro, aggiungendo a questo il fatto che dal 1990 al 2007 la Chiesa ha percepito 970 milioni circa di euro dallo Stato solo per l'esercizio del culto, si capisce insomma quanto debba anzi essere tassata per prima la Chiesa, perché riceve tutti questi soldi dallo Stato e comunque debba contribuire assolutamente al risanamento. Quindi a tutti i vescovi parole poche, vediamo anzi di fare di più. Legato sempre al tema della manovra, prendiamo da Radio Onda d'Urto l'articolo sullo sciopero unitario di 3 ore per la CGIL, CISL e UIL, cosa che comunque non accadeva da molto tempo. In piazza scenderà anche la FIOM, che però protesterà per 8 ore, perché comunque, diciamoci la verità, uno sciopero di 4 ore, non, vabbè, ognuno, cioè, giustamente anche a volte sono calcolati. Comunque, i confederali puntano a fare pressioni affinché la discussione parlamentare modifichi i provvedimenti che riguardano il blocco della rivalutazione delle pensioni in essere, la riforma dell'anzianità per l'età pensionabile e la reintroduzione dell'ICI sulla prima casa. Le ore di sciopero quindi saranno 8 per la FIOM, 4 per lo sciopero unitario, 3 per lo sciopero unitario della CGIL, CISL e UIL. In piazza scenderà anche il sindacalismo di base dell'USB con una piattaforma diversa dai confederali.
Prima di passare agli appuntamenti, ricordiamo che oggi a Firenze è stato riconosciuto il premio letterario per le culture di pace Tiziano Terzani, è stato assegnato a Gaza Restemi Umani di Vittorio Arrigoni. Non che il riconoscimento cambi qualche cosa, ma è un modo per ricordare Vittorio Arrigoni.
Chiudiamo semplicemente con gli appuntamenti. Oggi non c'è stato l'inserto di Strane News, ma tornerà la settimana prossima. Ricordiamo alle 21 Linee d'Ombra e ogni giorno alle 20 il nostro caro GR.
Ciao.
Salve a tutti.
Ciao.